del 76. Quindi è l'anno di passaggio fondamentale, perché a quel punto, nei primi 5 anni degli anni 70, diciamo che il problema della droga era pressoché scomparso ed era rimasto, l'eroina c'era poco, nulla, il primo morto di eroina in Italia nel 74, era rimasto nella controcultura che era minoritaria in rapporto all'ideologizzazione politica del resto del movimento, era rimasta la pratica, sì, degli spinelli, però diciamo che c'era anche in lotta continua, c'era lo spinello, sia pure non tollerato e legittimato. Questo anno di passaggio in cui c'è la fine dell'esperienza dell'ideologizzazione complessiva della vita quotidiana, e però c'è anche una certa deriva dell'area della controcultura che ha esaurito una parte dei suoi compiti storici, è un anno di passaggio in cui finiscono, insomma, si esauriscono 15 anni di sperimentazione soggettiva e nasce brevemente un nuovo comportamento collettivo che è quello del momento 77, che tenta di recuperare una parte dell'esperienza hippie precedente e però rivisitata 15 anni dopo e con l'aggiunta delle culture politiche consumate e con una serie di altre questioni. Sono assolutamente nuovi, sì, riproducono una parte delle culture precedenti, ma ne sono anche in parte vittime, nel senso che, a parte che il movimento dura pochissimo, dura 7-8 mesi, come noto duramente represso.
Ma qui si collega anche all'esperienza del centro sociale.
Ma io bisogna chiarire una cosa, i centri sociali non esistevano. Si discute questo equivoco che è Leon Cavallo, che c'è la sigaretta, se no vado ad andare a prendere. Si discute questo equivoco che è Leon Cavallo, che è nato nel 75, se non ricordo bene, ma è un vano caso, a parte che è nato con funzioni diverse da quelle che poi ha preso storicamente, ma diciamo che Leon Cavallo non ha granché a vedere con quelli che vengono passeranno la storia come ciclo del progetto giovanile, che sono il primo in assoluto esempio nazionale di luoghi sociali autogestiti, perché precedentemente ci sono le sedi politiche, non è che ci sono i centri sociali, ci sono le sedi politiche. C'è lo stesso movimento BIT, non è mai riuscito a avere, sì, si può ricordare questi due brevi episodi del movimento BIT degli anni 60, la cava di Barbonia e l'Hotel Commercio, ma sono pre-68. Sì, sono punti di riferimento cittadini, non c'è dubbio, ma non sono praticamente quelli che noi intendiamo centri sociali. Il centro sociale ha una sua origine storica in una frattura che entrò nel 76, che è una frattura complessiva anche la sua italiana molto più vasta di tipo politico, nel senso che salta il sistema dei partiti perché il PC entra nell'area di governo, nel senso che cambia a partire dal momento il modo di produzione. Cioè la fabbrica decade come luogo centrale della formazione della soggettività, che inizia la ristrutturazione produttiva, e quindi è un processo culturale che modifica il panorama della società italiana, e contemporaneamente nasce una nuova composizione giovanile nelle grandi periferie, soprattutto nelle aree metropolitane, che ha una soggettività diversa e da quella del 68 e indubbiamente in qualche modo anche da quella degli anni 60, anche se preferisce riprendere alcune culture degli anni 60 piuttosto che quelle ideologizzate dell'autunno caldo, sono del post 68, quindi sono uno sconvolgimento, cioè, 66 è un anno straordinario di transizione perché le sinistre per la prima volta nella storia d'Italia arrivano vicino alla maggioranza elettorale, arrivano al 49,1%, la gente che li vota spera in un sorpasso della DC e in un governo delle sinistre, come noto questo non avverrà, perché il PC sceglierà di allearsi con la DC, e quindi diventa una tragedia collettiva, perché un mandato di immaginario popolare diventa l'esatto opposto di ciò che aveva determinato il successo delle sinistre elettorali. E che il PC e il sindacato si schierano con la Democrazia Cristiana per favorire la ristrutturazione produttiva, quindi il riassetto del capitale, e diventano i principali repressori dei movimenti, non che fossero stati molto tardi neanche prima, sempre che in quel momento sono nello Stato e sono quelli che giustificano la repressione di qualsiasi comportamento. E questa breve generazione, 1977, crea questi luoghi e non li crea, anche lì ricrea di nuovo questa orizzontalità che era tipica dei movimenti pre-68. Allora, abbiamo avuto un'orizzontalità dei comportamenti che era risposta all'autorità e verticalità negli anni 60, si è ricostruita la verticalità anche nei movimenti di contropotere dell'estrema sinistra negli anni 20 e negli anni 70, si accade tutto questo e si riforma una certa orizzontalità nel movimento 77 o nei circoli del proletariato giovanile, milanesi o romani. Allora, dico orizzontalità vuol dire che invece di fare riferimento a una sede centrale verso cui si va tutti, così va tutti, per cui si partirà dalle periferie per andare alla sede di Rosso e Medici Plini invece che alla sede di Lotta Tantina e Medici Cristofesi invece che alla sede di Radio Operai e via Vettere, si crea nei propri luoghi di realizzazione dell'esperienza esistenziale o del proprio universo vitale il luogo di riferimento. Quindi lo si creerà alla Barona, a Quattrogiaro, a Pero, a Sant'Ambrogio, a Piazzale Corvetto, cioè nel luogo in cui tu ti sei determinato come soggetto sedicenne, quindicenne, andrai ad occupare, perché fino a quel momento le occupazioni sono state tutte in funzione proletaria e per il diritto alla casa, non per uso sociale. Basti pensare che le sedi delle organizzazioni extraparlamentari e costituzionali erano tutte sedi non occupate ma a pagamento in affitto. Questo vale per essere di fatto continuo, come era già operato, come era il manifesto, per quello, non erano quindi occupati. Quindi non era posto all'ordine del giorno il problema dell'occupazione di un luogo come uso sociale, politico, sociale, culturale, era posto all'ordine del giorno l'occupazione delle case come un diritto proletario, allora, è altra cosa dell'uso. Invece il ciclo di Palazzo Giovanili introducono questa novità dell'uso dell'occupazione di uno spazio sociale come realizzazione della propria soggettività, dei propri universi vitali e come luogo di riferimento del proprio territorio, e quindi non sono più convergenti verso il centro della città dove c'è la verticalità del potere, ma invece disgregati all'esterno, diventano indiani metropolitani perché si considerano come dei soggetti che vivono nelle riserve, mentre il centro storico della città è il territorio dell'uomo bianco, invece noi siamo nelle riserve e ci andiamo a appropriare ogni tanto della ricchezza dell'uomo bianco nel centro della città, e quindi andiamo a fare le autoriduzioni al cinema, andiamo a fare gli espropri proletari nelle vie shopping, con un tipico azione da indiano della riserva che scende nel territorio dell'uomo bianco, ma la realizzazione e la liberazione di sé non viene concepita nel complesso del rapporto con il potere, ma nel vissuto quotidiano orizzontale del proprio quartiere, della propria zona di riferimento. Quindi riprende tutto il percorso anti-autoritario, anti-eliminista degli hippie e dei beat, è trasversalista, come giustamente dirà. Il ritorno all'uso ritorno massiccio all'uso dello spinello, che era tipico, che però non era mai cessato in realtà, voglio dire, era moralizzato da Lotta Continua. Si pensi che Rostagno nel 74 venne mandato a fare dirigente della Lotta Continua a Palermo, Rostagno che poi era ammazzato dalla mafia, e disse che era giusto fumare gli spinelli. E in prima pagina su Lotta Continua venne fuori un consiglio che diceva che lo stagno si era fumato il cervello. Questo siamo già nel 74, per cui la dice lunga sul moralismo che si era formato nei gruppi politici verticali. Ora, tutto questo era esatto contrario di quello che praticava e diffondeva Renudo, l'area della controcultura, che era parallela. Cioè, questo tentativo nel 76 di fondere due aree non riesce, come noto. Diciamo che della generazione precedente fa questo tentativo. Altar Colamo doveva esserci, come giustamente visto nella sua canzone, il proletariato giovanile, nella canzone come si chiama, Tranquillo Festival Fondo di Paura, che poi non c'è, e quello che c'è non si riconosce nell'organizzazione, assalta il banco dei panini dei gruppi, distrugge gli stand, si riappropria, fa un casino e produce uno scontro terrificante. Sono 100.000 persone, non sono mai più visto in Italia in un luogo 100.000, quell'anno c'erano 100.000 persone che sono come chiuse in un ghetto. Il comune toglie la luce e non concede la luce, per cui sono lampade, cose acetilene, non c'è poca acqua, quindi si forma una situazione igienica molto difficile. Ci sono gli assalti ai supermercati di Palmanova per riattivarsi di me, ci arrivano tutti i soggetti, quindi loro spazzano via tutto quello che trovano, attaccano l'organizzazione del festival. Poi attaccano all'Operaio d'Operaio, all'Ottavo Alpino e anche Rosso, devo dire. Attaccano e distruggono e portano via la merce dagli stand. Arrivano nel tentare di calmare, fanno la patta del comune, l'Alemagna manda questi camion con i polli da distribuire e loro attaccano i camion che buttano e giocano a pallone con i polli. Arrosto, perdi.
Comunque.
Rifiutano tutte queste merci, questa è una cosa molto drammatica.
Per
le droghe ci sono, ma sono gli spinelli.
Per rientrare al discorso fine anni 70, i primi libri bianchi
sono del 78 contro l'eroina.
Sì.
L'eroina comincia già a Milano nel 76 con il giornale Viola, il giornale del Superato Giovanile, perché si capisce che vi è una strategia che non è politica o del potere, se si intende questo, non è un complotto, tende a diminuire la presenza della merce spinello o hashish o erba nei quartieri e tende invece a essere introdotta massicciamente l'eroina ad un prezzo nemmeno talmente elevato. Questo farà teorizzare una serie di ideologie da parte del movimento studentesco e da parte anche di Avanguardia Operaia, secondo cui c'è una relazione tra il consumo degli spinelli e il passaggio all'eroina. In realtà è un fenomeno di mercato manovrato dagli spacciatori che introducono l'eroina come possibile sostitutivo del consumo del fumo. E diciamo in una fase drammatica che si determina a Milano, perché bisogna tenere, sono cose complicate, bisogna tenere presente che il Movimento 77 a Milano finisce nel 76, quindi non c'è mai stato un Movimento 77 in termini cronologici di anno. Il 77 finisce con il famoso corteo del Circo del Prelato Giovanile in via Carducci per arrivare alla Scala l'8 dicembre del 77. Cioè sono due cortei, uno dei circoli che fanno riferimento ai gruppi politici organizzati e uno dei circoli, quello dei gruppi politici organizzati va da Piazza Vetra alla Statale, quello dei circoli prelato giovanile si avvia verso via Carducci per arrivare da dietro Borbonaparte alla Scala. Come noto non supererà il Bar Magenta, verrà bloccato lì dalla polizia, c'è questo grande scontro drammatico, vengono lanciate in parte per errore da dietro dalle moto sulle prime file. Molti rimarranno bruciati, una ragazza tuttora che fa la segretaria di GAI in comune rimane pressoché bruciata completamente, è una cosa un imbottigliamento terribile in una via che non ha via d'uscita, via Carducci, sei un imbottigliatore, non hai via dove andare, sei chiuso dietro, sei chiuso davanti, sei imbottigliato, sono decine di migliaia di persone. C'è una sconfitta militare, in realtà è una sconfitta politica,
questo
è 76, dicembre 76. E poi a Milano non c'è più nulla, cade un grande silenzio, mentre invece esplode il Movimento 77 Bologna, cade qui invece un grande silenzio, e in quel silenzio, in quella sconfitta, in quella infelicità passa l'eroina, con un'operazione di mercato, cioè la precisa sparizione dell'hashish dalle piazze, e invece l'offerta massiccia dell'eroina. Il giornale Viola, che aveva la sede in via Ciovassino al tempo, fa già all'inizio del 77, fa un numero dedicato interamente al giorno dell'eroina. Diciamo che la prima generazione di tossicodipendenti milanesi è esclusivamente il prodotto della sconfitta politica del ciclo del progetto Ciovassino. Sono tutti politici. E in parte la rivendicano anche come un diritto, l'uso dell'eroina. La rivendicano anche come un diritto. La teoria della droga di destra e di sinistra è una teoria che è stata elaborata dai gruppi politici verticali, dall'MLS principalmente, ma in sé non ha molto senso, no? Le droghe sono droghe basse, contro una suddivisione tra quelle che favoriscono l'introspezione di sé e quelle che hanno un'introspezione di sé, ma se dovessi dire in quanto di funzione, se la droga è un problema di rapporto con la felicità, indubbiamente l'eroina pura è una droga magnifica per ciò che concerne il problema della felicità. Sì. pura, non quella che si vende, che è l'erba pura. È noto che in una dose di eroina, perlomeno l'indagine delle 10.000 12.000 dosi sequestrate nell'87 analizzate dal studio Neri del Tribunale di Milano, le dosi sequestrate a spacciatori contenevano una quantità media di eroina di sostanza attiva del 7%, quindi avevano un taglio del 93%. Allora, tanto vuol dire, per precisare, che non si muore mai di eroina, ma si muore delle sostanze tagliate, non di eroina, perché l'eroina, come qualsiasi altra droga pesante, non fa morire più di quanto non faccia morire un qualsiasi psicofarmaco se preso in quantità superiore alla tolleranza umana. Cioè, se uno si fa 2 grammi di eroina pura, sicuramente ha buona probabilità di morire, ma questo non c'è dubbio. Ma se si fa 2 grammi di eroina a 7% di valore, non gli succede nulla, morirà, perché c'è dentro la darchene, poi c'è dentro la strinina, poi c'è dentro, che so io, la mannita, c'è dentro, morirà per quello, non perché l'eroina l'ha fatto morire.
Riprendendo i punti che abbiamo segnato, dalla loro nascita ad oggi, secondo te i centri sociali sono stati un tentativo di risposta,
sì,
all'eroina?
Ma diciamo che c'è stato un periodo di silenzio, escludendo l'episodio del Cavallo, che ha una sua caratteristica molto particolare, non è trattata a parte. Il ciclo del progetto giovanile spariscono per la gran parte tutti nel corso del 78-79, e sotto i colpi della repressione del governo di unità nazionale, dei processi di ristrutturazione complessiva dell'organizzazione della società, quelli che ho citati prima, e pare che ai giovani che non vogliono farsi omologare rimangano solo 2 vie, o clandestinizzarsi, entrare nella lotta armata, o l'eroina. I clandestini armati nel 76 in tutta Italia non sono più di 100, e un anno e mezzo dopo, cioè metà del 78, sono più di 3.000. Questa 30 volte di più di quanto erano un anno e mezzo prima. È la dimostrazione che i tossicodipendenti vengono valutati in circa 7.000 esistenti a livello nazionale nel 76, sono 25.000 nell'ottobre 77 e sono 80.000 nel 78. Quindi è avvenuto un flop sociale, un disastro delle possibilità, della fiducia di cambiare il mondo, che ha indirizzato i soggetti o a scelte radicali estreme come la lotta armata o nel privato, ecco il compagno di arancioni per intenderci, insomma, sette mistiche, o verso l'eroina. L'eroina è la merce più diffusa che c'è in quel momento, perché è anche la più manipolabile in termini di mercato, più manipolabile, cioè si può manipolare, tagliare più di quanto non si possa mai fare con l'acido sotto la marijuana.
E quando è che iniziano ad esserci le prime risposte da parte?
Io credo che c'è un periodo di silenzio che dura per tutto il 79 e all'inizio degli anni 80,
al di là anche del lavoro che stanno facendo nel Cavallo, guarda, il famoso libro bianco.
Quello non l'ha fatto nel Cavallo, questo l'ha fatto il collettivo autonomo del Ticinese del Conio di San Lorenzo, anche se è stato presentato nel Cavallo, e la banda del cosiddetto del Casoretto, che c'è Bellini e soci. Con un'indagine a tappeto che per larga parte risultò inesatta, però un disastro, so, il grosso bianco sulle regne è un disastro, perché era basato su ritagli di giornale, su informazioni di polizia, per cui vennero assegnati la funzione di spacciatori e della gente che invece erano dei semplici consumatori. Ci fu una serie di pestaggi impropri, ci fu un momento molto violento a cavallo del 66 e del 78 in cui l'autonomia diffusa ormai che era alle corde dopo la sconfitta di Roma e di Bologna, l'assemblea del 77, girava per le strade picchiando differentemente chiunque si drogasse, lo spacciato, il spacciatore che fosse. Il libro bianco sull'eroina venne presentato indubbiamente a Leon Cavallo, ma venne realizzato da questo collettivo autonomo ticinese, che aveva la propria sede al Comune di San Lorenzo, dove c'è l'attuale insegna panetteria, e che era coordinato dai fratelli Minervino, che poco dopo passarono tutti in gruppo alla lotta armata, meno il Casoretto, cioè Bellini non passarono alla lotta armata. Ma il Roncavallo era in quel momento un luogo abbastanza silenzioso, riservato.
Presente, solo una sua.
Presente, staccano. Sociali autogestiti. Sono un tipo nuovo, possiamo definire genericamente pazzo.
E quindi,
ma i giorni sociali di periferia, parlo di questi, era zona super intensa, cioè diciamo il centro sociale Sant'Ambrogio, collettivo ottavo della Barona, che erano 5 operati giovani che finiscono in realtà nell'81, intanto sono morti, distrutti dall'eroina, dagli arresti o dalle incriminazioni fasulle. Il collettivo ottavo della Barona, come tutti sanno, che è uno dei posti più grossi della zona sud, verrà improvvisamente accusato dell'omicidio Torreggiani. I ragazzi che con del ciclo torturato verranno torturati, picchiati, incarcerati, come notano totalmente innocenti di questo, però li fanno a pezzi, cioè non niente, no? Una parte di loro si andrà al carcere e finiranno l'eroina, una parte che in mani alla lotta armata erano stati, uscì di carcere, andranno alla lotta armata, cioè, con l'effetto di questo.
Quindi si può dire che, cioè, per tutto il periodo dei primi anni 80,
c'è un grande silenzio e una grande distruzione, e con piccoli gruppi che vengono qua e là con grande difficoltà.
E le prime grosse campagne?
Direi che io per fare la rifondazione dei centri sociali, secondo me, può partire simbolicamente dal virus.
Dal virus. Ma ecco, nell'area prettamente punk, diciamo. Sì. Che poi vabbè, Via Correggio era un'occupazione abbastanza promiscua perché c'era gli anarchici prima.
Sì, però vabbè, sì, c'era il video con quelli che erano anarchici, erano già alla fine degli anni 70, c'erano già nel 79.
E,
però...
già comunque facevano un lavoro sulla questione eroina, o si
sì.
Può dire che.
Sì. Diciamo che io sono convinto che i centri sociali milanesi, specialmente quelli di periferia, i resti del Sant'Ambrogio, la casermetta di Baggio, altre parti di Quarto Giaro, nascono programmaticamente come uno strumento di lotta contro il re. Al di là dell'identità culturale dell'essere punk, quindi scegliere un certo stile di vita, che può essere vegetariani, vestirsi in un certo modo, arrivare allo stile, come un sociologo, che però ha un significato, tu dici a questo punto della storia non ci sono più orizzonti possibili di trasformazione, no più tu, no? Non c'è più tu, sono finiti gli orizzonti possibili della politica e della trasformazione. Quindi io devo inventare il presente, no? L'invenzione del presente, io invento il presente, devo rappresentarmi ed esistere in questo presente, che è un presente distruttivo. Sono circondato dall'eroina e in più sono circondato dalla falsificazione mediatica. Allora cosa faccio? Io trasformo il corpo in una macchina di comunicazione e di protesta. Ora mi metterò un certo biglietto e porterò per la città questo veicolo di protesta che è fatto di capelli viola, azzurri, verdi, chiodi, simboli, di anelli, di orecchini, di tatuaggi, cioè tutto quello che devo. Non ho più la possibilità di fare un giornale, un'organizzazione, io sono un soggetto che girando nella città è un virus, no? È un virus che esprime protesta e il mio corpo diventa l'opposizione alla falsificazione mediatica. Ora la mia scelta esistenziale è, con la mia radicalità, quindi animalista, vegetariano, poi esoterico, corpo, io sono distruggo il rock, faccio un more. Non accetto qualsiasi compromissione, cioè mi chiudo in una monade chiusa, che non, monade che non comunica con l'esterno, non voglio nessuna contaminazione, sono un gruppo puro. E mentre però faccio questo mi difendo da un sociale distruttivo e io offro al tossicodipendente un'alternativa. Scegli il centro sociale, l'aggregazione o l'eroina. Non posso intervenire sulla tua vita, però sulla tua libertà individuale di farti. Però ti offro un'alternativa, però o ti fai o viene eccesso.
Qua, se non sbaglio, nasce anche lì, in quel periodo lì, una contraddizione, no? Che è il largo uso di sostanze anfetamiche.
Sì, girano anfetamine, girano sostanze con la stessa logica un po' degradata della ricerca di sé, che era simile a quella degli anni. Nella cultura punk, cioè, si taglia fuori interamente il periodo politico tra il 69 e il 76, si si recupera una parte della cultura soggettiva del 77, ma sicuramente si recupera una gran parte della cultura hippie.
Quindi c'è sempre questo rientro, sì, questo rivedere
la controcultura,
la controcultura degli anni 60,
la verticalità. Quindi allora si riscoprono i Ginsberg, insomma, si riscoprono
la controcultura esistenziale.
Esistenziale, sostanzialmente. Quindi, però, siccome tanto è cambiato intorno, c'è un panorama distruttivo, non c'è più la classe operaia, c'è un processo distruttivo del capitale, cioè ci sono molte cose che sfavoriscono, nel senso che mentre nasce il movimento hippie c'è in Italia una grande dilatazione della sfera della democrazia, e invece quando nasce il movimento punk c'è esattamente l'opposto, c'è la distruzione della sfera della libertà e della democrazia, c'è uno stato repressivo che manda a galera migliaia e migliaia di persone, c'è le fabbriche che vanno a pezzi e vengono licenziati i soggetti, c'è l'eroina che si diffonde, che non c'era durante gli hippie, come un pericolo incombente, come una morte che ti attanaglia, e quindi nasce un moralismo ideologico necessario contro la merce eroina come una droga di per sé del capitale o fascista. Non lo è in sé, anche se come me c'è la caratteristica di esserla, una droga come il creato, intendo dire, ma certamente quella cultura era un'espressione di una necessità di combatterla, l'eroina come quanto tale, posto che oltretutto non era eroina ma era merda, vuol dire che allora, però devo dire che il centro sociale nasce con uno degli obiettivi progettuali dei centri sociali degli anni 80, è la lotta, anzi diciamo che è un aspetto strutturale rilevante della nascita dei luoghi sociali. Quindi se il movimento 67 faceva i luoghi sociali come realizzazione complessiva di sé e voleva purificare il territorio, quindi il ciclo del progetto giovanile faranno sì sperimentazione di liberazione esistenziale, ma farò lotte contro il lavoro nero, perché loro hanno iniziato il lavoro nero, nelle ronde di quartiere contro il lavoro nero sono le ronde perché il loro quartiere dia opportunità di liberazione dal lavoro o di ricchezza seguendo le regole democratiche, no? Mi spiego. E invece tutto questo viene a cadere con il movimento punk. Il movimento punk si chiude in se stesso, non c'è futuro. Lo spazio sociale diventa il luogo della realizzazione complessiva dell'esistenza, lo spazio sociale, non l'universo vitale del mondo, ma lo spazio. Nonostante lo slogan rompere il cerchio, uscire dalla gabbia, creare e realizzare la nostra rabbia, che è più un'aspirazione che non si realizzerà mai, devo dire, no?
E il collegamento tra questo è la campagna che c'è stata alla fine degli anni Ottanta, da parte del centro sociale di Via Conchetta, da parte del centro sociale Don Cavallo, né eroina né polizia.
E quella è una contraddizione che interviene quando comincia a circolare l'ipotesi che stia facendo una nuova legge, che la legge, sono proprio la legge russa del Borino Vassallo sostanzialmente, ma anche se l'ha voluta classica, però sono stati la firma, sono loro. Nasce una contraddizione difficile perché crea un grande dibattito in tutta Italia, sia nei centri sociali pubblicizzati come quelli padovani o fiorentini o rigorsi, sia in quelli diciamo controculturali. A quel punto per larga parte è punk, che è la cultura punk, che termina nel 85-86. Per cultura punk intendo questo separarsi per gruppi che si riconoscono tra uguali nella metropoli, separati da gusti culturali, sociali, musicali, di abbigliamento, sì. Allora sarebbero
che poi a un certo punto
rockabilly invece che i dark, sì, invece che amen, invece che la fanzine, teste vuote o sarotte, invece che
c'è stata questa ragnatela che
ragnatela
delle bande metropolitane che, sì, ha tentato di assorbire.
Sì, di assorbire. Però certamente c'è una separazione, i punks non si scrivono punks come nel modo classico, si scrive con la X per determinare che c'è una radicalità diversa dal punk stereotipo di presa dall'Inghilterra. Però diciamo che sono controculture che alcune comunicano tra di loro e altre no. Gli stessi skinhead all'inizio degli anni Ottanta non sono dei nemici, sono una delle tante espressioni delle controculture ribelli metropolitane. Non potesse di cazzo anche loro, però non sono vissuti, diciamo che il Don Cavallo, che allora era un grande contenitore, registrava la presenza serale degli skinhead con qualche conflittualità, ma non con questa separatezza ideologica che è intervenuta successivamente. Lo skinhead era una delle tante espressioni molti c'è stato un travaso continuo spesso tra punk e skinhead, tra rockabilly e skinhead, tra che so io hardcore e skinhead, molti sono generale che uno degli skinhead del neonazista era sicuramente un amico dei punk, insomma, dire. A un certo punto lo ritroviamo nelle sfilate missine con la croce celtica, però insomma, queste cose erano espressioni adeguate dello stile, diversificate con tutte le definizioni che ne conseguono, e però con questa cosa unitaria del no future, della pacificazione mediatica, del crearsi degli spazi di autodeterminazione, compreso la lotta contro l'eroina. Sì, compreso la lotta contro l'eroina.
L'ultima cosa.
No, c'erano gli ultimi due punti.
No, ecco, la contraddizione concreta sulla legge era che in ogni caso tu non volevi la punizione del tossicodipendente perché era un tuo fratello. Tu gli offrivi un'alternativa, centro sociale, eroina, ma non potevi mai accettare. Lo slogan contro l'eroina, contro lo Stato, contro il proibizionismo, contro la legge, cioè contro noi l'unico metodo per uscire dall'eroina sono i centri sociali autogestiti, non la repressione.
Altro punto, l'antiproibizionismo in rapporto al mercato nero.
Mario De Aglio, che è, che è un geniale commentatore della Confindustria, oggi giornalista della Stampa e allora direttore del Sole 24 Ore, quando venne posta in Parlamento la legge Russo Ivolino, fece un intervento di singolare lucidità per essere lui un esponente della Confindustria. Disse: non c'è dubbio che tutti i dati riportati dagli analisti più avvertiti del Ministero dell'Interno o del Censis dimostrano l'enorme diffusione dell'eroina, al di là della modifica della figura del tossicodipendente, che sarebbe tutto un discorso a parte, non si può fare rapidamente dopo, l'enorme sua diffusione e l'eccedenza della messa sul mercato ha determinato un formidabile abbassamento del costo medio della borsa. E quindi il proibizionismo non fa. Giorgio Ideale aveva un suo senso, perché partiva dal presupposto che la merce eroina nel ciclo complessivo di accumulazione capitalistico italiano rappresentava a quel momento, intorno all'88, grosso modo un settimo, un ottavo del prodotto intorno al nord del paese. Allora, siccome nessun analista capitalista fa mai la differenza quanto fa a volte il manifesto tra capitale lecito e capitale illecito, nel senso che la produzione di un capitale illecito di 80.000, 100.000 miliardi è vero che viene prodotta con formule stralegali, cioè non dalla fabbrica, non dalla finanza, ma come finisce nelle banche diventerà capitale lecito. Allora vuol dire che la produzione dell'eroina contribuisce in maniera massiccia alla ricchezza nazionale, se rappresenta un settimo, un ottavo del prodotto interno del paese, cioè, non c'è dubbio che è così. Per cui il paradosso del tossicodipendente nell'Italia degli anni 80 è questo, no? Che grosso modo sono stati in giro 500.000 tossicodipendenti in Italia negli anni 80, il che voleva dire che in una fase di ristrutturazione dell'economia tu avevi tolto dal conflitto e dal mercato del lavoro 500.000 persone, 500.000 giovani, che avrebbero gravato invece come problema sul mercato del lavoro e sul conflitto, e in più li avevi resi produttivi e non improduttivi. Perché essendo costretti a spendere mediamente 100.000 al giorno, dico una cifra magari di più o di meno, ma comunque una cifra molto elevata al giorno per dotarsi dell'eroina, contribuivano alla formazione di un capitale illecito che niente po' di meno era un ottavo del prodotto interno lordo del paese Italia, per cui era una esigenza strutturale dell'economia italiana l'esistenza del tossicodipendente, per questi tre motivi: perché erano una forza lavoro superflua al mercato del lavoro allora, perché producevano ricchezza e perché non producevano conflitto, producevano un po' di allarme sociale, il furto. Però se a un certo punto hanno fatto quella legge, indubbiamente perché era cambiato il ciclo del mercato del lavoro. In realtà nell'87, 88, 89, 90 si assiste nelle regioni industriali del nord a un formidabile avviamento al lavoro di soggetti giovanili, cosa che non era mai avvenuta dal 78 in avanti. Quindi a quel punto quei giovani che erano in preda all'eroina o alle droghe andarono riavviati in maniera coatta alla fabbrica o al lavoro. E quindi si fa la legge proibizionista, che ha due funzioni: rialzare il prezzo dell'eroina, perché contribuisce al reddito nazionale, e riavviare al lavoro i soggetti riottosi.
Ma non so, forse anche sul rapporto attuale del consumatore rispetto alle droghe, una roba che c'è, ma...
quello che stavo dicendo prima,
anche il discorso dell'estasi
io credo che sia venuta una modifica straordinaria nel consumo di droghe, anche di eroina. Tutti sanno che per larga parte nei quartieri milanesi l'eroina non è più un problema così rilevante come lo era, diciamo, 4 anni fa, 5 anni fa. Diciamo che non è più, tant'è vero che una parte della progettualità dei centri sociali è in crisi perché è venuto a mancare uno degli aspetti importanti che ne avevano determinato la nascita. Perché prima non ci sono più, o li vedi molto meno, ma in realtà ci sono veramente molto meno, perché il dato più indicativo che ce ne sono molto meno è il fatto che le statistiche giudiziarie dimostrano che a Milano negli ultimi 3 anni i reati di strada, che era il tipico reato commesso dal tossicodipendente, cioè la microcriminalità, è diminuita del 60%, e che vuol dire che l'eroinomane non va più a rubare, se c'è non va più a rubare, ovvero che ce n'è molto meno. Secondo dato tecnico, quello che colpisce in parallelo è che però nell'anno 90, 91, 92 invece, paradossalmente, mentre diminuiva la visibilità del tossicodipendente della metropoli milanese, aumentava, raddoppiava, triplicava il numero dei morti di eroina. Qui sarebbe una contraddizione in termini, perché fino all'88 i morti medi all'anno di eroina in Italia sono stati 280-300, nell'89 diventano 550, nel 90 diventano 900 e passano, nel 91 vanno a 1100-1200, quindi un aumento sterminato. Allora, le teorie che sono circolate al periodo è che c'erano in giro l'eroina troppo buona che faceva morire, questo è insensato, per due motivi fondamentali: perché nessun pusher vuole far morire il proprio cliente perché ha un reddito fisso, e non si vede perché dovrebbe farlo morire guadagnando meno, perché se gli dà la linea pura guadagna meno e fa morire il cliente, sembra assolutamente assolutamente insensato. In realtà stava modificandosi la figura del tossicodipendente. Il nuovo tossicodipendente è meno visibile, lo si capisce anche esaminando le statistiche dei morti, che sono rarissimi i morti 19 anni, 20 anni, ma sono tutti 25 anni, 26 anni, anche si potrebbe dire che sono i tossici cronici che muoiono, invece non è vero. Perché quello che colpisce ancora di più è che la gran parte dei morti di eroina negli ultimi 3 o 4 anni sono gente che ha un'attività regolare, sono tossici invisibili, sta in famiglia, spesso è sposato, ha quasi sempre un posto di lavoro e non muore più, quasi più, in mezzo alla strada. Il che vuol dire che è avvenuto qualcosa, che si è modificata la figura del tossicodipendente. Un tempo il tossicodipendente si faceva per non andare a lavorare o per fare scuse del mercato del lavoro, oggi va a lavorare per farsi. Completamente diverso da prima, c'è una figura che non a caso, mentre diminuisce a Milano il consumo delle urine in maniera massiccia, tutto si è spostato nelle società locali, cioè nella Bergamasca, nel Lecchese, nel Comasco, nella Mantovano, nel Cremonese, nel Varesotto, nella provincia, perché lì c'è il nuovo sistema produttivo e lì i giovani vengono avviati al lavoro, non nella città. E quindi, vabbè, in parallelo c'è l'arrivo di queste nuove droghe,
l'estasi
soprattutto, che è diffuso indifferentemente, mi pare di capire, nei centri sociali, forse si possa dire o meno, ma è altrettanto diffuso nelle discoteche di grandi enti alla metropolitana. Io per il lavoro di ricercatore che faccio ho passato 3 sabati consecutivi per indagare l'universo giovanile del lavoro post-fordista delle piccole imprese alla discoteca Genus di Donato, che è una delle più grandi discoteche di pari d'Europa, cioè sono 10.000 persone, l'ho nato vicino a Brescia, e diciamo che il sabato sera viene di questa discoteca l'afflusso di una generazione giovanile che lavora per la gran parte nell'immenso indotto di piccole fabbriche bresciane, perché a Maschio non trovate che finiscono questa discoteca gigantesca. Io ho conosciuto un venditore al terzo sabato di Estasi, che suppongo abbia una qualche, però dopo non scrivere la discoteca Genova, perché dopo non scrivere la discoteca Genova quando era Sbobini, perché sembra un'indicazione per la polizia. C'è una discoteca del nord, siamo una discoteca del nord, non ti metti adesso. Credo che abbiano qualche accordo col proprietario e suppongo una qualche complicità con le forze di polizia. Ora, lui ha detto che nel terzo sabato che sono riuscito a intervistarlo, ha detto che in quella notte aveva venduto 1420 pastiglie di estasi, no? E quindi erano in tre, e qui doveva mandare fuori, gli vendeva 40.000 euro l'una, gli mandava fuori i soldi costantemente, mentre altri entravano e li portavano questi sacchetti. Certamente c'erano 8.000-9.000 persone che sabato sera, non aspettavo 5.000, ma però certamente è una media molto elevata, non so dire, perché già da 40.000 euro bisogna vedere in quella notte 60 milioni esatto, questi di una diffusione molto forte. Allora, se per le società locali il consumo di questa nuova droga è in parallelo, devo dire, la diffusione massiccia dell'Ucraina, che è altrettanto presente nelle stesse discoteche di quanto non sia l'estasi, e in questo caso costava 170.000 euro la bustina, ma la vendeva direttamente il bar, come vicino al bar, 170.000 bustina, era una buona, per vecchia esperienza non era una buona cocaina, però è un prezzo di mercato più o meno conosciuto, essendo buono, diciamo che credo che fosse intorno al 40-50% di questo. Se lì è comprensibile, perché è un prodotto della riorganizzazione del lavoro post-fordista che ha distribuito i lavoratori su migliaia di unità sparse di piccole imprese tra il Piemonte, Lombardia e il Veneto, che hanno un orario medio di lavoro di 50-60 ore settimanali e per cui devono poi realizzare in questo breve spazio del tempo vissuto del sabato tutto ciò che gli è stato privato nel tempo di lavoro di 40 settimane, e quindi questo consumo è l'espressione dell'infelicità che devono realizzare in quel sabato. Io vuol dire, allora, un soggetto di questo tipo che va dentro con una ragazza, siccome l'ingresso costa 25.000 euro, sono 50.000, farà due consumazioni, andrà a 70.000, compra due pastiglie e va a 160, vuol dire che spende 200.000 lire il sabato sera. E un'altra trentina che ho intervistato, mediamente non ho macchine, su cui pagavano, lavoratori dipendenti, pagavano mediamente 700.000 lire al mese di rata, erano macchine grosse, prendono questi ragazzi. Quindi vuol dire che 1.300.000-1.400.000 del suo reddito è investito per il proprio tempo vissuto, l'automobile, la discoteca, la ragazza. Allora vuol dire che lui deve guadagnare per forza 3 milioni al mese, allora l'universo vitale suo fa sì che lui non esca mai più di casa, nel senso che non va a vivere da solo, vive nella famiglia, deve realizzare, tenta di sparare il sabato sera tutto questo nel bisogno di vita che gli è proibito dalla produzione.
Durante la settimana.
Ed è normale che poi si impasti periodicamente nei piloni dell'autostrada poi da questo tipo di percorso, intendo dire. E però se anche il circuito dell'eroina nello stesso settore si sviluppa, cioè nello stesso tipo di soggetto sociale che si lavora per farsi, vuol dire che l'universo del lavoro cosiddetto post-industriale della fabbrica diffusa produce per adesso nessun conflitto, ma produce un'infelicità profonda che porta a questo tipo di comportamento. È il primo segnale che questo fa così, che non vanno nemmeno a rubare, quindi lavorano 60 ore per comprarsi 10 dosi di eroina al mese, o invece che 10 pastiglie di ecstasy invece che la discoteca, invece che la BMW, intendo. Quindi è come un capitalismo materializzato nel vissuto quotidiano. Sui centri sociali credo che sia, sulla diffusione dei centri sociali penso che sia un'evoluzione logica della crisi e delle controculture. Io non ho nessun moralismo sulle droghe, però mi sembra che sia un consumo dovuto più a stanchezza che a un progetto.